Vorrei chiedere subito ad Alessandra, se in realtà, almeno a me è parso che sì, quello che si raccontava dentro l'amore normale fosse veramente normale, ma la normalità dell'amore come, possiamo, comprenderlo oggi, come possiamo viverlo oggi, perché è un romanzo che parla di coppie, ma un romanzo anche che parla di coppie multiple, ovvero, in principio c'è la coppia, poi ci sono le coppie, poi queste coppie in qualche modo si moltiplicano e si intersecano per varie ragioni, che sono il fatto che sono coppie che si lasciano, si compongono con altre persone e nello stesso tempo, soprattutto quando parte la seconda metà del tuo romanzo, la seconda parte del tuo romanzo, queste coppie decidono di fare qualcosa che, ecco, in questo caso forse è poco normale, ovvero andare in vacanza insieme.
Non è che stai svelando troppo,
No,
Sergio.
infatti mi sto cercando di trattenere perché diventa poi pericoloso.
Dobbiamo lasciare un po' di curiosità ai lettori e agli ascoltatori che ci seguono.
Secondo te è proprio questo quello che volevi dire, ovvero il fatto che questo, come tu intitoli, l'amore normale sia in realtà la normalità del nostro secolo, degli ultimi decenni del vecchio e
E del nuovo
del nuovo
secolo.
secolo.
Ma allora, questa è una domanda interessante ed è giusto partire da qui, dal titolo, che io volevo che fosse da una parte provocatorio, dall'altra ironico e dall'altra anche percepibile in senso letterale, come tu dicevi, no? Che poi l'amore normale possa essere quello, oppure appunto in maniera ironica, ma è anche un po' provocatoria, ma esiste poi davvero l'amore normale? Ce lo possiamo raffigurare, qualcuno l'ha mai provato. Insomma, mi piaceva che questo titolo portasse dentro di sé questi quesiti e che all'interno della narrazione potesse esserci la possibilità di esplorarli, di esplorare questi vari sensi. Sempre in riferimento al titolo, bisogna dire che è nella primissima parte, anzi direi nel primo capitolo, dove c'è la voce narrante di Laura, che è la donna sposata con figlie, che poi appunto inizia un'altra storia, quindi tradisce il marito, che rievoca un film visto da ragazza con quello che poi diventerà il suo amante, che di fatto è un ex, e che è Dramma della gelosia di Ettore Scola, dove Mastroianni e Monica Vitti, che sono i due innamorati del film, in un triangolo amoroso che poi si complica con la presenza di un altro personaggio interpretato da Giannini, dicono di se stessi più volte, con un idioletto creato apposta per loro da Scola, noi a quel tempo si amavamo normalmente. E questa frase mi ha sempre fatto molto ridere perché intanto non è vero che si amavano normalmente perché si riempiono di botte reciproche per gelosia, per incomprensioni, poi perché appunto è un amore turbolento e poi perché in realtà questo loro dirselo è come un voler cercare una rassicurazione, un voler cercare un tempo del loro amore in cui le cose erano fra virgolette normali.
È una cosa che mi ha colpito proprio per quello che stai dicendo tu, le cose che al loro tempo erano normali, è che nell'impianto stesso di una storia che potrebbe essere accettata come normale nella nostra contemporaneità, ci sia però questo elemento quasi obliquo che mi ha ricordato molto, e in parte te lo accennavo anche prima quando ci eravamo iniziati a sentire sul romanzo, mi ha ricordato molto le storie che hanno a che fare proprio in questo caso, non soltanto con i rapporti di coppia, ma i rapporti d'amore, di relazione uomo-donna, che ho trovato in molti dei romanzi di McEwan. Hai una scrittura che è diventata oltretutto, e questo è secondo me un gran complimento che ti posso portare, una scrittura che si è inspessita e è diventata molto densa e in qualche modo proprio nella costruzione dei personaggi mi ha ricordato anche questo uso del corpo anche, ecco, mi ha ricordato McEwan.
Ti ringrazio per il complimento che fa sempre piacere. McEwan, come molti, insomma, come un certo numero di autori anglosassoni, comunque di area anglosassone, è uno di quegli autori che esplora, ha il coraggio di esplorare i rapporti interpersonali, che è forse una cosa che non si fa tantissimo nella narrativa italiana, dove c'è un po' di reticenza a farlo e dove questo compito viene così lasciato forse alla letteratura di genere e quindi poi mai affrontato di petto. C'è c'è anche un po' l'idea che forse raccontare rapporti normali, cioè normali, non perché esista una norma nei rapporti, ma diciamo i rapporti quotidiani, ciò che accade a noi comuni mortali tutti i giorni, non sia all'altezza della letteratura che deve impegnarsi con cose più estreme. Io invece trovo che parlare della quotidianità dei rapporti, delle loro infinite sfumature, delle dinamiche relazionali sia altrettanto difficile che rappresentare le cose estreme del nostro tempo, quali possono essere i grandi conflitti, le guerre, le dinamiche economiche che ci travolgono. Proprio perché non è che noi come individui viviamo isolati e non riflettiamo all'interno delle nostre stesse relazioni poi il macrocosmo in cui siamo avvolti. Anzi, trovo che appunto descrivere le relazioni, addentrarsi nella quotidianità delle relazioni sia molto difficile. Non pensavo a McEwan nello specifico mentre scrivevo questo romanzo, quanto piuttosto ad un autore americano, autore di vari libri, fra cui uno in particolare avevo presente, che è John Updike, e il suo libro, il libro in questione è Coppie, per l'appunto.
Quindi comunque in realtà sì, Updike, che è comunque uno scrittore, se non vado errato, degli anni 60, quindi è un recupero di quello che è stato, eppure strano perché il tuo libro non fa un recupero degli anni 60.
No, anche se gli anni 60 appaiono, cioè comunque vengono portati all'interno del romanzo da una voce, che è la voce del personaggio più anziano del romanzo, che è questa Giovanna, che è un po' una figura di zia, di madre, insomma, anche se non è madre realmente, ma diciamo che ha un rapporto così di maternage nei confronti delle altre donne, ed è l'unico personaggio che ha vissuto in prima persona la cosiddetta liberazione sessuale di quegli anni, e quindi è portatrice comunque di un'esperienza che invece tutti gli altri personaggi non hanno e verso la quale provano una forma di fascinazione, perché per le ultime generazioni, quindi anche per me, insomma, cresciuti dopo la cosiddetta liberazione sessuale, molte cose sono assolutamente per scontate, cioè noi non le avvertiamo come frutto di una conquista come invece sono state. Parlo del divorzio, parlo di una certa libertà nel concepire appunto i rapporti, uomo-donna, insomma, piccole conquiste che in realtà vanno poi comunque sempre consolidate e riaffermate. E mi interessava vedere come appunto una generazione che si è trovata queste cose in mano e quindi teoricamente aveva più libertà, in realtà poi ricaschi in un certo tipo di errori molto, molto facilmente, proprio nel concepire i rapporti, e dall'altra parte vagheggi anche quella che può essere stata un'esperienza forte come quella avvenuta negli anni 60 all'interno delle tematiche sessuali e dei rapporti amorosi.
La cosa che bisogna dire è che questo libro è un libro che penso per adesso di non ci siano ancora recensioni sul tuo libro, ma penso che sarà quello che ti troverai davanti molto spesso su cui confrontarti, ovvero questo libro verrà definito, a mio avviso, ed è semplice, plateale, come un libro corale perché capitolo dopo capitolo sono le voci dei vari protagonisti che si intrecciano fra di loro, però ci sono le colonne d'Ercole sono quelle per inizio e per fine della voce narrante a questo punto principale, cioè, ovvero quella di Laura, che apre e chiude il tuo romanzo. Nel mezzo ci sono tutte le voci possibili e immaginabili, compresa un'altra voce che è quella di Violetta, che è una delle due figlie. Violetta e Bettina sono le figlie della coppia, cioè di Laura e Davide, e Violetta secondo me è il personaggio che in qualche modo forse tu scegli anche perché in realtà nell'ultimo capitolo parla Laura, ma le ultime parole, quelle che chiudono il romanzo, sono di Violetta, e Violetta secondo me è il personaggio che tu hai scelto per raccontare in qualche modo quello che sarà l'amore normale dopo, oppure che è l'amore normale prima ma che diventerà la stessa cosa per il dopo.
Sì, in realtà è Violetta è un personaggio che io amo molto, intanto perché è la più giovane e quindi secondo me è portatrice di possibilità. Credo che i giovani sono di fatto questo, no? Ma a parte questo, non so se in realtà Violetta ripeterà un modello o ne inventerà uno nuovo. Questo è lasciato in sospeso nel romanzo, così come credo che debba essere. Certo è che lei si trova a vivere una contraddizione che rispecchia, secondo me, i nostri tempi, cioè il fatto che spesso i figli hanno un confine abbastanza labile fra la loro posizione e quella degli adulti, cioè si aspettano dagli adulti autorevolezza e forse anche appunto delle linee di confine che in realtà, proprio perché comunque la differenza fra le generazioni e anche il ruolo padre e figli si è molto modificato negli ultimi decenni, non lo trovano più. Quindi quello è un confine sicuramente da ridefinire, tant'è che in quest'ultimo capitolo il ruolo madre e figlia è sotto una pressione fortissima, cioè Laura teme sua figlia di fatto e Violetta è più forte di sua madre.
Ma è una cosa che dovrebbe essere così in realtà sempre, cioè i genitori danno la vita, ma nello stesso tempo quando i figli crescono dovrebbero in qualche modo temerli per la forza propulsiva che dovrebbero portare avanti.
Sì, credo che come dire, nel meccanismo biologico le cose siano previste così. Poi nel nostro paese in particolare questa dinamica si è inceppata negli ultimi decenni e ne vediamo insomma le conseguenze. Questo si vede molto bene, insomma, come questo abbia portato a un meccanismo che non funziona, quindi anche una grande confusione di ruoli.
E in questo caso potremmo anche collegare a quest'ultima cosa che stai dicendo, la confusione dei ruoli, invece la precisione con cui apre e chiude il libro, aprono e chiudono il libro le due citazioni da Goethe, dalle affinità elettive. La prima soprattutto è proprio un'idea di chimica, la seconda no, è come dire così stanno le cose o così dovrebbero essere le cose, mi sembra di aver capito, come se fosse un rimarcare i rapporti che si innescano almeno fra le quattro più due persone che animano il tuo romanzo, ovvero Laura, Davide, Fabrizio, Mia e poi Violetta soprattutto.
Ma a me piaceva molto l'idea di avere le due citazioni, che sono una nell'incipit e l'altra nella fine, e che non vengono appunto trattate come citazioni, quindi non sono messe fra virgolette, ma sono proprio come due quinte di teatro, se vogliamo, il sipario che si apre e si chiude, visto che, come dicevi tu, il romanzo ha un impianto corale, quindi anche molto teatrale, cioè ogni personaggio prende la parola e dice la sua, racconta la propria prospettiva. Ed è vero quello che tu dici, che il primo brano riportato di Goethe fa riferimento appunto all'attrazione fra due persone, quindi al legame amoroso, attraverso la metafora della chimica, che è la grande intuizione che Goethe sviluppa nelle affinità elettive, mentre il brano con cui si chiude è un po' la presa di coscienza che tutta la carica eversiva che di fatto un rapporto amoroso concepisce, soprattutto nel proprio inizio, poi una volta che viene calata all'interno delle forme istituzionali che per forza di cose l'umanità si è data, ad esempio il matrimonio, quasi perde di interesse, cioè comunque diventa una cosa già vista e che Goethe parla proprio di spettatore, no? Lo spettatore non ha quasi più voglia di stare a sentire.
Mentre tu parli anche, Laura parla anche di vaccino per quanto riguarda il rapporto di coppia.
Sì, di vaccino è inteso proprio come un modo per attutire di fatto l'urgenza e forse anche il tormento che l'amore inteso soprattutto come innamoramento ci dà, quindi un amore stabilizzato, un sentimento stabilizzato all'interno di un rapporto quotidiano è come un vaccino che abbia fatto il suo effetto, salvo poi appunto che quando si riattiva anche un po' le reazioni a questo vaccino,
soprattutto la parte chimica, perché almeno quello che si vedeva in maniera fortissima si vede praticamente nel secondo capitolo fra Fabrizio e Mia, è veramente uno scatenarsi di quello che era la parte chimica.
Sì, beh, anche perché come tutte le relazioni molto asimmetriche, questa senz'altro lo è. Cioè, Fabrizio è un uomo adulto, sposato, ha quasi 50 anni, ha due figlie, tra l'altro vive un matrimonio felice, quindi razionalmente, ma la razionalità sappiamo che nei rapporti non è sicuramente la guida prevalente, comunque non avrebbe nessuna ragione per cercare un'altra donna. Invece poi, siccome l'inconscio lavora sempre per noi e ci porta anche là dove non vorremmo, di fatto l'esperienza poi dolorosa che ha vissuto della malattia di Laura lo ha portato a cercare altre cose, o comunque lo porta a essere ricettivo nei confronti di altre cose e in particolare di un incontro con una donna molto più giovane di lui che lo attrae, lo affascina e soprattutto per lui rappresenta un'altra possibilità.
Che classico degli uomini. Alessandra Sarchi, grazie di essere stata con noi, speriamo di ritrovarti qui per un altro libro ancora in studio invece questa volta. L'amore normale, che esce oggi per Einaudi Stile Libero, sono 286 pagine per 19 euro, sottolineo che tu nel giro di una settimana, se non vado errato, quando è? Il 25?
Mi il 24, il 24 presento il libro alla libreria Coop Ambasciatori,
alle ore 18,
insieme a Gian Piero Rigosi e con l'accompagnamento musicale di Chiara Bartolotta e Linda Tesauro al pianoforte.
Grazie ancora Alessandra,
grazie
in bocca al lupo.
Grazie a voi dell'ospitalità, buona serata a tutti.
Anche a te.
Il 24 aprile, no?
24 aprile.
Il 24 marzo.
Marzo, ho sbagliato. 24
no, ho sbagliato. Io ti ho indotto all'errore, tu ci sei.
Come al solito, mi freghi sempre.
Il 24 marzo, libreria Ambasciatori, alle ore 18.
Via Orefici 18, alle ore 18. No, Via Orefici, vedi che stiamo sbagliando tutto. Via Orefici 19, ore 18. Alessandra Sarchi, L'amore molesto, ne parlerà l'autrice con Gian Piero Rigosi e al pianoforte, l'accompagnamento al pianoforte di Chiara Bortolotta e Linda Tesauro.
E noi abbiamo ha avuto un po' un'esclusiva in anticipo.
Sì, oltretutto il 18 esce oggi, è uscito oggi questo romanzo che io consiglio caldamente, perché non è un romanzo delinquente alle piage Brahms, mi è uscita questa cosa un po' romana, non essendo romano non so perché, ma è invece un romanzo molto denso che parla in realtà di quello che è l'amore come Alessandra dice nel titolo normale, ma che in realtà di normale praticamente non ha mai nulla. Non è un romanzo, potremmo definirlo quasi dramma da camera.
Un romanzo a tesi anche?
Anche un romanzo a tesi, sì. Alessandra secondo me ha scritto già con Violazione un romanzo a tesi, questo è secondo me la riprova che è l'indirizzo della sua scrittura, che ribadisco è molto densa, si è ancora più addensata in questo romanzo, è quello, cioè proprio la possibilità di prendere un elemento e di svilupparlo, cioè organizzando intorno un ragionamento. Quindi sì, per me è un vero romanzo a tesi, un romanzo a tesi in cui mi è sembrato non ci fosse oltretutto la voce del narratore che prendesse le parti di una o dell'altra metà della coppia, anzi cercasse di creare anche in questo veramente un insieme corale. Per cui io l'ho trovato veramente un bel romanzo, un romanzo da consigliare, e non è un romanzo, diciamo così, che ha bisogno di una lettura attenta, ecco, questo di sicuro, non è un romanzo da prendere sotto gamba.